ringraziamo Agnese Pini, direttrice della Nazione, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Agnese, naturalmente noi siamo partiti da Repubblica, ci perdonerai, ma per quanto riguarda no, immagino anche tu stimi e apprezzi il lavoro di Diamanti.
Totalmente.
Ma per quanto riguarda la questione toscana, quale miglior osservatorio di quello che tu dirigi, no? Anche attraverso gli umori che raccogliete, le lettere che arrivano, le mail, cosa emerge? Ne abbiamo parlato più volte, ma insomma ad un anno dall'inizio di questa vicenda.
Allora, emergono due cose che sostanzialmente poi confermano anche i dati statistici raccolti da Diamanti. Allora, la preoccupazione nei cittadini è fortissima anche rispetto ai rallentamenti che ci sono stati sulla campagna vaccinale, che è iniziata con grandi entusiasmi a fine dicembre, ma ha subito incontrato degli intoppi, degli inceppamenti, delle difficoltà acuite anche dalla crisi di governo. Sono rallentati alcuni meccanismi, ancor più di quanto già non sarebbero stati farraginosi e difficili. E poi chiaramente l'arrivo delle famose varianti che hanno rimesso un po' in discussione le certezze e i margini minimi di rassicurazione che avevamo non hanno fatto che amplificare questo senso di spaesamento e inevitabilmente di paura. Che cos'è però che è cambiato davvero in un anno? È cambiato il senso di rassegnazione. Se un anno fa, a fronte di questa paura, c'era però anche una sorta di adrenalina collettiva rispetto al fatto che ne saremmo usciti presto e bene. Io ricordo, ormai sono ricordi abusatissimi, voglio dire, i famosi cartelli arcobaleno, dei bambini, certo. Andrà tutto bene.
Alcuni rimangono finito. Ancora, però fanno a me fanno l'effetto delle bandiere della pace quando ci fu il movimento pacifista, poi a un certo punto finì, ma alcune scolorite rimanevano ai balconi, quindi un po' di tristezza,
sì,
no?
Che scoloriscono, esatto. Come dici tu, no? Quindi esatto. Si è appannata anche tutta quell'idea, anche quell'ideale che ci teneva vivi, pur nel lockdown durissimo di marzo e aprile dell'anno scorso, ma si respirava davvero un senso anche di unità nel paese, di sensazione di riscatto. La verità era che tutti pensavamo che la pandemia sarebbe stata una corsa dei 100 metri, era invece una maratona, e quella pazienza e quel fiato però non ce lo siamo fatti, non eravamo pronti a correrlo. Adesso c'è quel senso appunto di stanchezza, quindi di sfiducia inevitabilmente, che un anno fa non c'era, forse c'era più terrore, più paura ancora di quanto non ce ne sia oggi, ma non c'era quel senso di sfiducia, di appunto di stanchezza fisica, mentale, morale, che oggi si respira molto, si respira a tanti livelli diversi, attraverso le generazioni, lo respirano i ragazzi, i più giovani, addirittura i bambini, lo respirano i lavoratori. E oggi c'era un'ennesima manifestazione abbastanza importante davanti a Montecitorio dei ristoratori italiani, c'erano anche tanti toscani, quindi le categorie economiche esasperate lo respirano gli anziani, che sono stati spesso anche un bersaglio come dire di un certo tipo di rabbia e di risentimento. Io ricordo le offese alla Segre di pochi giorni fa, in quel caso erano offese sia legate alle taxi, sia al suo ruolo, sia alle sue origini, purtroppo. Ecco, c'è un sentimento, questo sentimento di stanchezza e di sfinimento ha generato anche un po' di rabbia in più, che un anno fa non si respirava in maniera così palpabile. Ci si detesta tutti quanti un po' di più di quanto non ci detestassimo 12 mesi fa, e forse questo è anche l'effetto appunto di un clima molto generale molto pesante.
Ecco, questo è un dato molto importante, soprattutto se lo uniamo a un altro che sarà un mio pallino, però insomma io mi preoccupo quando leggo che 7 cittadini italiani su 10 dicono insomma che in queste condizioni si possono ridurre gli spazi di democrazia, no? Cioè è bene sacrificare il primato dei diritti in nome della sicurezza. Ora, naturalmente io faccio un discorso di principio e poi quando lo faccio ricevo anche molte critiche, perché io ricordavo la lezione dei costituzionalisti, no? Quando ci dicevano che le costituzioni sono fatte in tempi di sobri, no? Perché possano durare quando la popolazione è ubriaca, cioè quando ci sono dei pericoli reali, allora noi abbiamo la Costituzione come faro, come punto di riferimento. Siamo in una fase storica in cui la paura e la rabbia che descrivevi, unita a questa tendenza a far passare la questione della democrazia sotto quella della sicurezza, che forse crea una miscela, insomma, un po' preoccupante, no? Al di là del dato pandemico, perché anche questa cosa qui forse rimarrà dopo la pandemia.
Allora, è chiaro che se dovesse rimanere dopo la pandemia si aprirebbe una questione politica e democratica vera. Nel contesto dell'emergenza è un argomento, quello che hai toccato, molto, molto delicato, anche molto difficile. Ci vuole un estremo equilibrio, io credo, per trattarlo, perché proprio perché parliamo, mettiamo in gioco le nostre libertà, ed è un fatto, è un dato di fatto che le nostre libertà abbiamo tutti rinunciato da un anno a questa parte, a molte delle nostre libertà. Abbiamo rinunciato alla libertà di poterci spostare, di poterci riunire, di poter in alcuni casi vedere i nostri parenti, quindi delle libertà anche affettive. Sono limiti alla libertà che pesano quotidianamente moltissimo sulla vita di ciascuno di noi, e non sono uno scherzo, è una qualcosa di molto fondante, perché poi cambia anche un modo non solo di vivere, ma anche a volte di ragionare, di pensare. E pensare che si possa rinunciare alla libertà in nome dell'emergenza è qualcosa che in assoluto è sbagliato, però noi dobbiamo calarlo all'interno di un contesto in cui c'è un rischio sanitario oggettivo e vero, e dobbiamo capire quali armi abbiamo al momento per sconfiggere per arginare questo rischio sanitario che è oggettivo e vero. E al momento, in assenza di una campagna vaccinale vera, perché questa campagna vaccinale di fatto non è ancora iniziata, perché le dosi di vaccino ancora non ci sono, quindi questa famosa campagna di vaccinazione di massa ancora non è partita, e ci auguriamo tutti che parta il prima possibile, ma di fatto è l'unica arma alternativa che è il nostro possesso per sconfiggere la pandemia. Quindi in assenza, per quel che ne sappiamo, su questo punto dobbiamo fidarci inevitabilmente della scienza, non abbiamo altre armi in mano. Fidandoci della scienza, l'unica arma alternativa al vaccino è quella di contenere gli spostamenti, i movimenti, i contatti, e questo implica le limitazioni alle libertà che ci vengono imposte, però è in nome di un obiettivo più alto, che è quello appunto di sconfiggere il virus, rispetto appunto pensando a tutte le armi che abbiamo in campo, non avendone di alternative ci restano queste.
L'importante è sempre avere consapevolezza, no? Cioè, perché come dicevi all'inizio, è una cosa da non fare a cuor leggero, cioè bisogna essere consapevoli del fatto che è una cosa grave.
Dobbiamo essere consapevoli che il disagio che proviamo quotidianamente, che tutti noi proviamo nel nostro intimo, nel nostro quotidiano, rispetto a ciò che non possiamo fare e che una volta davamo per scontato, non è qualcosa di gratuito, è un sacrificio che noi facciamo perché pensiamo di farlo per un bene superiore, che è quello di contenere un virus e quindi di vivere, di proteggere gli altri, di proteggere noi stessi e di uscire appunto il prima possibile da questo incubo, finché non arriveranno appunto armi più decisive come sono i vaccini. Però dobbiamo ricordarlo che lo stiamo facendo per questo, che appunto non è un sacrificio gratuito, è un sacrificio gravoso, esatto, e che non riguarda soltanto il disagio personale,
esatto, assolutamente.
Ma è un disagio più grande, appunto una limitazione di libertà vera e sancita dalla Costituzione. Quindi è qualcosa che dobbiamo vivere con consapevolezza, è un esercizio di democrazia, di maturità, secondo me, imparare a vivere con consapevolezza il fatto che queste libertà oggi limitate sono libertà che ci spettano invece, e che quindi poi quando ci saranno tempi di pace dobbiamo ricordarci di non farcele mai mettere in discussione.
Esatto, perché poi un po' il pericolo è che noi ci abituiamo. Ti volevo fare un'ultima domanda proprio su questo, cioè sulla questione dell'equilibrio, no, da trovare, che riguarda anche la politica. Nell'equilibrio da trovare in ambito politico, gli italiani hanno scelto di fidarsi di una persona, di alcune persone, piuttosto che dei partiti. Cioè i partiti, dice Diamanti, sono diventati un participio passato oramai. Anche questa è una constatazione oggettiva e pesante, cioè prima Conte, poi Draghi.
In questo caso specifico, più che gli italiani, lo ha scelto Mattarella di farsi guidare.
Sì, però gli italiani insomma sono ben felici secondo quelli che sono i sondaggi, no? Sembra.
Allora, gli italiani sono sempre molto felici quando viene loro presentato un uomo nuovo, forte, bravo, che li tiri fuori dai guai. Poi la storia ci ha insegnato che spesso poi non è andata sempre bene, no? Ma l'ultimo caso è quello di Monti, che fu salutato sempre con toni entusiastici anche dalla stampa, che ne fece un santino, e poi dopo facciamo presto a scaricarlo come un veramente l'ultimo dei premier.
Chi è Monti?
E questo è un po' un tipico modo nostro, è uno spirito un po' italiano, appunto, quello di santificare e poi demonizzare con la stessa rapidità chi pensiamo possa salvarci, come appunto se un uomo possa salvare davvero un paese, no? Invece, come sappiamo, poi le salvezze sono sempre frutto di un lavoro collettivo. Nel caso specifico è oggettivo che la politica negli ultimi anni, ma è una crisi molto, molto lunga in realtà, perché se poi guardiamo in prospettiva la nostra storia repubblicana, non è che vediamo mai momenti particolarmente rosei. Ogni fase, ogni repubblica, la prima, la seconda, la terza, ha avuto tutte le sue ombre, qualche luce ma anche molte ombre, e da qualche anno a questa parte la crisi dei partiti più che della politica è diventata emblematica. I 5 Stelle in fondo sono il frutto di quella crisi, e poi a loro volta, come movimento che si è in parte trasformato in partito, è entrato in crisi a sua volta. Quindi quello che è successo è il frutto ultimo ed estremo di questa profonda crisi dei partiti, che dovranno rigenerarsi. Questo poi è un po' l'obiettivo che si sono dati a parole tutti quanti mentre appoggiavano il governo Draghi. Vedremo se ne saranno capaci.
Vedremo. Naturalmente noi saremo qui a raccontarlo, come sempre. Grazie Agnese Pini. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Alla Grazie. Nazione. Buona serata. Ciao.